Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. E oggi, cari fratelli, la domenica della quinquagesima, quindi quella domenica che precede immediatamente la domenica della Quaresima, e quindi ecco che il Vangelo di oggi ci presenta una profezia che Gesù nostro Signore ha fatto riguardo alla sua passione. E quindi dice: ecco che ascendiamo a Gerusalemme, ecco che il Figlio dell'uomo sarà dato in mano dei suoi nemici, sarà flagellato, sarà coperto di sputi e poi sarà crocifisso. E quindi Gesù annuncia quello che sarà di lì a poco, conoscendolo nel dettaglio, e questo è ancora una volta la prova della sua divinità. Soltanto Dio può conoscere le cose future, e quindi Gesù annuncia tutto questo ai suoi apostoli affinché quando ciò avverrà essi non si scandalizzino, non si stupiscano, ricordandosi che Gesù glielo aveva annunciato. E quindi se ciò era avvenuto, la passione, la sofferenza, la croce, essi dovevano ricordarsi anche che aveva annunciato il seguito, cioè la sua risurrezione: dopo 3 giorni risorgerò. Dice appunto San Gregorio: per questo Gesù annuncia loro la sua passione, perché si ricordino che dopo la passione ci sarà la risurrezione. Quindi, avendo la fede nella passione, abbiamo anche la fede nella risurrezione. Però ecco che purtroppo, ci dice il Vangelo, essi non intesero, non compresero quelle parole. Quindi ecco che quel discorso era come oscuro per i loro cuori. E allora ecco che nella seconda parte del Vangelo ci mostra Gesù che compie un miracolo guarendo un cieco, affinché questo miracolo, questa cecità fisica, in qualche modo sia il simbolo della guarigione della cecità spirituale degli apostoli e degli uomini che non comprendono, non intelligono la via di Dio e non comprendono quindi la strada maestra della croce. E quindi ecco che, vedendo in qualche modo l'esempio della verità del miracolo visibile, possano elevarsi gli uomini alla comprensione delle verità celesti e invisibili. E quindi anche questo miracolo, come dire, è un segno, un simbolo. Il cieco è l'umanità, il genere umano, che è stato scacciato dal paradiso terrestre dal principio dopo il peccato, e quindi non può vedere la luce soprannaturale e soffre, geme nelle tenebre. Ecco che questo cieco sente il tumulto ma non vede cosa succede. Gli dicono, chiede cosa succede, c'è Gesù di Nazareth che passa, e allora comincia a gridare: figlio di Davide, abbi pietà di me. E gli altri dicevano: stai zitto, non importunare. Lui più gli dicevano, più gridava. E quindi Gesù lo sente, la misericordia del Signore è per lui, se lo fa portare davanti e gli dice: cosa vuoi che ti faccia? Questo uomo semplicemente dice queste belle e semplici parole: Dominum videam, Signore, che io possa vedere. E quindi ecco che il Signore lo guarisce, gli dice: la tua fede ti ha salvato. Quindi la fede è sempre quella che merita la grazia, la fede è sempre quella che merita il miracolo. Quando non c'è, Gesù la risveglia. Quando essa c'è, Gesù la premia immediatamente, quindi ci fa comprendere le verità spirituali. Quindi la fede è una virtù importantissima che ci fa penetrare al di là delle cose sensibili, comprendere e credere con una certezza che è fermissima, proprio perché si basa sull'autorità di Dio, che non può ingannarci, non può ingannare se stesso, non può ingannare noi, e quindi ha questa certezza, fondamento appunto della fiducia, della fede in Dio. E quindi ecco che quest'uomo, avendo avuto fede in Gesù, avendogli chiesto la guarigione, viene immediatamente cattivo, viene immediatamente guarito. E quindi ecco che è il simbolo dell'umanità prigioniera nel peccato, e quindi che apre gli occhi alla verità quando Cristo arriva, e quindi cadono in qualche modo i veli dell'errore. E quindi ecco che la fede ancora una volta salva, il male morale del peccato, della morte eterna, cade e quindi ecco che può lasciar posto alla grazia divina. Gesù, credendo in lui, ecco che l'uomo e l'umanità rappresentata da quest'uomo trova la luce della grazia soprannaturale. Però bisogna quindi credere in Gesù. Gesù dice: colui che crede e sarà battezzato e sarà salvo. Quindi è necessario certamente il battesimo, ma è necessaria certamente soprattutto la fede in Dio. E quindi ecco che colui che ci ha creato senza il suo aiuto, dice Sant'Agostino, non ci salverà senza il nostro aiuto. Colui che ti ha creato senza di te non ti salverà senza di te. Quindi dobbiamo fare evidentemente lo sforzo da parte nostra di credere, e alla fede da sola non basta. Lutero dice che solo la fede salva, invece non è così. I cristiani sanno che ci vogliono evidentemente le buone opere associate alla fede, quindi vivere secondo la nostra fede. E qui abbiamo in questa domenica molto molto bello, voi sapete, quel passaggio della prima epistola ai Corinti nel quale San Paolo fa l'elogio della carità. E quindi in qualche modo vedete la carità. Che cos'è? La carità sono le opere della fede, e la carità, assieme alla speranza, la fede, speranza e carità, sono le tre virtù teologali, le virtù più elevate che hanno per oggetto Dio, e di queste tre la più importante, la più grande è la carità. Carità che quindi che cos'è? È l'amicizia con Dio, ecco questo significa, dice San Tommaso, è qualcosa, una virtù che si basa su una benevolenza vicendevole tra Dio e l'uomo, fondata su una comunione di beni. Quando appunto c'è amore, anche amore umano, c'è una benevolenza, un volersi bene e una comunità di beni, ci scambiano dei beni, non fosse altro che l'affetto. Ed ecco che quando si parla di Dio, di carità, la carità suppone che cosa? La grazia santificante, che è come dire il segno di questa benevolenza di Dio nei nostri confronti. Lui ci dà qualcosa che è suo, cioè la vita soprannaturale, che è la vita della grazia. Questa grazia santificante che si perde col peccato, che esclude quindi il peccato. L'uomo, diciamo, per sua natura sarebbe servo di Dio, ma ecco che viene elevato a uno stato superiore che è l'amicizia di Dio, e diventa quindi figlio adottivo. Quello che Gesù è per natura, figlio di Dio, l'uomo redento, salvato, diventa figlio di Dio per adozione, e Dio gli comunica la sua vita intima, che è la grazia santificante. E quindi ecco che la carità è una virtù teologale infusa nella nostra volontà, con la quale amiamo Dio per se stesso, e questo è importantissimo, sopra tutte le cose create, e amiamo ancora noi stessi e il prossimo per amor di Dio. E quindi l'oggetto stesso della carità che cos'è? La bontà infinita di Dio, che abbraccia in qualche modo la sua essenza divina e tutti i suoi attributi straordinari, e questo, come dire, il motivo essenziale della carità. E quindi la conseguenza che dobbiamo, quando amiamo Dio o quando amiamo il prossimo per amor di Dio, farlo per questo motivo, per la bontà intrinseca di Dio. Ecco che quindi quando noi amiamo noi stessi o amiamo il prossimo per un altro motivo che di quello che è l'amore di Dio, per un amore naturale, per filantropia, alle volte per puro egoismo, un vantaggio che magari possiamo trarre facendo del bene a quella persona, questa non è la carità, è come dire una moneta falsa che non circola nelle banche del cielo. Quindi vedete quante, magari molte azioni che ci sembrano mirabolanti, fatte da gente che magari non ha la fede o sono contro la Chiesa o contro la fede, filantropia ma non carità. E quindi, come dire, è una moneta falsa appunto che non circola nelle banche del cielo. La carità, ci dice San Paolo, e lo vedremo dopo leggendo il suo testo, è la più eccellente di tutte le virtù, ci dice, per la sua natura intrinseca, avvicina più l'uomo a Dio. È quella virtù che rimane anche per gli eletti del cielo un paradiso, la fede evacuata, perché si avrà la visione che rimpiazzerà la fede che si aveva quando non si aveva la visione, la speranza avrà ottenuto ciò che sperava, ma la carità continuerà in maniera ancora più perfetta in cielo ad amare Dio. E quindi si dice la carità è ancora la forma di tutte le altre virtù, e quindi che le virtù, se non sono animate dalla carità, sono informate, gli manca qualcosa, perché gli manca soprattutto la grazia, la benevolenza di Dio. E l'atto di carità è importantissimo, e quindi l'uomo in qualche modo, amando Dio, esce da se stesso e si riavvicina al Signore. E quindi ecco che il nostro sforzo costante nella nostra vita quotidiana e spirituale deve essere quello di far crescere in noi la carità, che è l'amore di Dio. Ma come cresce la carità? La carità cresce per atti più intensi, quindi devo sempre sforzarmi di fare di più, di fare meglio, e quindi la carità non può crescere con atti, diciamo, fiacchi, tiepidi, Max che cresce sempre con un atto più intenso del precedente, e quindi questo ci deve portare a compiere questi atti e a progredire quindi nella nostra vita spirituale amando Dio. E San Paolo infatti ci dà l'esempio, dice queste bellissime parole, fratelli, quindi ci fa vedere appunto, dicevamo prima, cosa non è la carità, l'umanesimo, la filantropia, l'amore naturale. Dice, fratelli, se io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, non avessi la carità, non sarei che un bronzo risonante o un cembalo squillante. Se avessi il dono della profezia, conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e se avessi tutta la fede sì da trasportare le montagne, poi mancassi della carità, non sarei nulla. E anche se distribuissi in favore dei poveri tutto quel che ho, e dessi il mio corpo per essere arso e non avessi la carità, non avrei alcun giovamento. Ecco la moneta falsa di cui parlavamo prima. Tutto questo non è la carità. Senza la carità tutto questo non vale nulla. E poi dice che cos'è la carità, cosa fa la carità. La carità è longanime, benigna, la carità non ha invidia, non agisce in vano, non si gonfia, non è ambiziosa, non è egoista, non si irrita, non pensa male, non si compiace dell'ingiustizia, ma gode della verità. Soffre ogni cosa crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non viene mai meno, sia le profezie termineranno, sia le lingue cesseranno, sia la scienza finirà in nulla, poiché parzialmente conosciamo e parzialmente profetiamo. Ma quando venga ciò che è perfetto, il parzialmente finirà, ecco che la speranza e la fede finiranno, e qui invece la carità resterà. E quindi ecco quindi questo straordinario e bellissimo elogio della carità, quindi San Paolo ci ricorda, anche possiamo chiederci cosa devo amare, beh, soprattutto devo amare Dio, è sopra ogni cosa, devo amare il prossimo per amore di Dio, devo amare me stesso, per volendo il mio bene spirituale per amore di Dio, perché questa è la volontà di Dio. E quindi il grande principio è l'amicizia spirituale con Dio. Più una creatura è vicina a Dio, ecco che più è degna di carità. Gli angeli, i santi in particolare, sono le creature che hanno conseguito il loro fine, quindi sono vicine a Dio, devono essere amate più delle altre. Dobbiamo amare noi stessi, dobbiamo amare la nostra anima, il nostro corpo, dobbiamo amare e volere il bene spirituale del nostro prossimo al di sopra anche della nostra vita corporale. Possiamo amare i peccatori in quanto uomini sì, in quanto peccatori no, cercando quindi il loro bene spirituale. Dobbiamo amare anche i nemici, ci dice Gesù, e se fate del bene a chi vi fa del bene, ai vostri amici, cosa fate di più dei pagani? Questo anche i pagani lo fanno, ma amate coloro che vi fanno del male, dice Gesù. Ecco quindi gli oggetti della carità, vedete, sono enormi, quindi San Paolo ci mostra come essa deve espletarsi nella nostra vita quotidiana. E la somma carità è quella che ci mostra Gesù andando alla sua passione, andando a subire e a soffrire per noi sulla croce per pagare il debito dei nostri peccati. Non c'è più grande amore di colui che dà la vita per i suoi fratelli. Quindi Gesù, vedete, in questo ci mostra l'esempio. E all'inizio della Quaresima, poco prima della Quaresima, la Chiesa ci mette davanti la passione di Gesù per mostrarci il sommo esempio di carità, e quindi nelle prove, nelle difficoltà, nelle croci della vita, non scoraggiamoci mai, pensiamo che è un'occasione che Dio ci dà, tutto coopera al bene di coloro che amano Dio, per esercitare la carità, per mostrare veramente che moneta abbiamo, che moneta riusciamo a usare, la moneta della carità, dell'amore di Dio, che quindi deve farci avanzare ogni giorno. Sia lodato Re Gesù Cristo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e per il Signore.